Sto cercando i prodotti Draghi nei negozi, ma non li trovo.
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Non li trovi, caro ascoltatore, perché quel pigrone vestaglione di Leonardo Manera ancora non ha mandato le pubblicità dei prodotti Draghi, i prodotti per i quali sta cercando di elaborare delle pubblicità, una grande campagna marketing. E quindi non li trovi, ma d'altronde Leonardo Manera è così, anzi è la prima settimana decisiva della produzione delle pubblicità dei prodotti Draghi da parte di Leonardo Manera. Vedremo a quanto arriviamo. Intanto devo dire che inizia la 23esima settimana decisiva per la riforma elettorale, e questa c'è. E inizia bene questa settimana.
Insomma, verticale, adesso squadre che si allungano. Lukaku può andare, occhio perché c'è Rakimi pronto. Lukaku vede l'altro lato,
sì.
La velocità per lui.
Effettivamente, domenica pazzesca di calcio, purtroppo la Pistoiese ha pareggiato al 94esimo con la Pro Sesto, 2-2 in casa, sul 2-1. Caro presidente Albertini, abbiamo anche sbagliato il rigore del 3-1 ed è finita così. Insomma, una sciagura, abbiamo buttato via due punti. Brava Pistoiese che ci ha creduto fino al termine. Però, dai, la Pro Sesto è lì, è lotta. Era il gol della Pistoiese, mai mandato? Non era il gol al 94esimo della Pistoiese. Vabbè. Saluto Andrea Roccabella in regia, Roccabilli con noi, insieme a Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Siamo qui con l'800240024, numero magico per chiamarci, intervenire su tutti i nostri temi. Fino alle 11 c'è libertà di espressione su tutto ciò che volete. 349-238-6666 è il numero per i vostri WhatsApp, i vostri audio. E vai!
Mario Draghi, probably is the best.
Gol della Pistoiese. Che miseria. Che sciagura di domenica. Settimana con sprint, signori. Tra l'altro, ecco, voglio iniziare questa trasmissione con degli auguri particolari. Oggi sono compie 90 anni, oggi un orgoglio italiano, un orgoglio della Marina italiana, un qualcosa che ci invidiano in tutto il mondo. È il compleanno della nave scuola Amerigo Vespucci. Ma voi avete presente, forse quando lo vedete, il veliero più bello del mondo, ogni tanto passa, ne incrocia nelle varie località di mare, eh? E quindi dobbiamo dire auguri Vespucci. Lo voglio dire così, anzi, per favore, Roccabilli, tirami un attimo via la musica, lo diciamo bene. Allora, oggi, 90 anni, auguri Vespucci! Se volete anche voi mandare gli auguri potete farlo, al 349-238-6666. E signori, per il resto che cosa succede? Ma il silenzio di Draghi, ma non è meraviglioso? Oggi leggevo sui giornali, anche Massimiliano Panarari, che si occupa di di comunicazione, sulla stampa, una pagina, raccontare addio storytelling, è finita la stagione del, lo chiama il rocco casalinismo, e c'è il silenzio istituzionale, si parla solo quando si ha qualcosa da dichiarare, questo è il mantra della portavoce di Draghi, evviva, che bello, che bello, che bello! In tutto questo ci bloccano un altro mese, cioè lo spostamento, cioè nel silenzio istituzionale prorogato di un altro mese il blocco da una regione all'altra, questo succederà. Silenzio, silenzio, ma si agisce anche nel silenzio. Per il resto, guardate, nel weekend io ho trovato qualche notizia interessante. Uno è questo, e vorrei sapere il vostro parere. L'INAIL parte da una vicenda di Genova, dove 15 infermieri all'ospedale San Martino hanno rifiutato di vaccinarsi. Ebbene, l'INAIL ha stabilito, perché l'azienda ospedaliera si riferisce all'INAIL chiedendo ma dovranno essere considerati inidonei alla professione o devono essere considerati in malattia, e l'INAIL pare orientata a dire no, se non ti vaccini non ti consideriamo in malattia e non ci sarà risarcimento. Non è ancora arrivato questo parere, ma sarà presumibilmente così. E io dico viva, 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 basta questa storia. In Israele hanno la carta verde, ti sei vaccinato, entri in un museo, fai vedere se sei vaccinato, ecco qui, prego, entra. Qui sempre le discussioni, non si può fare, è anticostituzionale, è illiberale, ma c'è una situazione di difficoltà? Sei vaccinato? Vai! Non sei vaccinato? No! E dai! Poi invece ci sono i furbetti dello sci, altra notizia. Qui ti dico già, Rockabilly prepara un premio Giachetti al plurale, perché... Allora, pare che siano invase le piste, succedeva per esempio in Abruzzo, adesso sulle piste di una località abruzzese, Campo Felice, con i carabinieri impegnati, perché dal Lazio sono partite varie famiglie che hanno i figli atleti e quindi portano i figli a fare le gare, è consentita intanto una bella sciatina, no? Alla facciazza di tutti coloro che non possono sciare. Io ricordo di aver prenotato per sabato scorso, ma credo di aver perso anche i soldi, così. E loro vanno a sciare, l'Italia è quella sempre del... io vado qua, io ho il nipote che fa la gara di sci, e intanto, zac, 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 hop, 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 vai, vai, vai.
Avete la faccia come il culo.
Premio Giachetti. È sistemato lì. In tutto questo, uno degli episodi più vergognosi che ha suscitato poi la solidarietà da parte di tutti, il Presidente della Repubblica, di Mario Draghi verso Giorgia Meloni, sono stati gli insulti dello storico dell'Università di Siena, professor Gozzini, a Giorgia Meloni, che vogliamo far riascoltare come l'ha definita. Ma io veramente sono allibito oltre che indignato. Senti qui.
E allora non dire pesciaiola,
Datemi dei termini, una rana dalla bocca larga, una vacca, cosa devo dire? Una scrofa, cosa devo dire?
Vi rendete conto? Una rana dalla bocca larga, una vacca, una scrofa. Quando poi è donna, gli insulti vanno a cadere sempre su allusioni sessuali. Questo è il dato di fatto. Francesco Frati, lei è il rettore di Siena. Buongiorno, la ringrazio di essere qui con noi. Buongiorno, professor Frati.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti e grazie a voi per l'invito.
Ecco, che succederà? Adesso ci sarà una procedura, ovviamente. Forse non ce la può anticipare, non spetta neanche al rettore. Ecco, c'è un... però, che succede? Che si fa in questo caso?
Beh, qualcosa posso dire. Intanto associarmi all'indignazione a cui faceva riferimento lei poco fa, che è stata anche la mia indignazione nel sentire queste parole pronunciate dal nostro collega, che ovviamente gettano discredito anche sull'università, che in questa storia, sull'Università di Siena, che in questa faccenda purtroppo è vittima, come è vittima l'onorevole Meloni, alla quale ho ritenuto opportuno fare una telefonata ieri per manifestarle la mia solidarietà per le parole di cui è stata oggetto. Sì. Ho detto, noi abbiamo ovviamente, come ogni organizzazione seria di questo paese, abbiamo una procedura interna, degli organi di controllo, degli organi di disciplina che saranno attivati oggi stesso, a più tardi domani, fatti salve alcune procedure tecniche che saranno attivati per esaminare il caso ed eventualmente prendere provvedimenti proponendo una sanzione che dovrà essere approvata, se necessario, che dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.
Sì, il professor Gozzini ha detto mi faccio da parte se serve, non lo so, peraltro è forse in età pensionabile, mi è venuto questo sospetto a pensare male a questo punto, dice magari gli manca un anno alla pensione.
Onestamente non me ne sono occupato, è chiaro che una decisione per esempio di dimissioni è una decisione personale del collega e quindi è lui che la dovrà prendere. Io non sono il tipo.
Ma lei l'ha sentito? Cioè ha avuto modo?
L'ho sentito sabato pomeriggio, nell'immediata, diciamo così, conoscenza dei fatti. Io mi sono venuto a conoscenza nel pomeriggio di sabato, dopo le 18, per la telefonata di un giornalista qui senese che mi avvertiva di quanto era avvenuto. Ho chiamato subito il professore, lui si è scusato, si è scusato anche con me, si è reso conto che ha messo in cattiva luce l'università, il nome dell'università, e mi ha annunciato in quel momento quello che poi sarebbe stato il suo successivo comunicato.
Qualcuno ricorda che forse non è la prima volta, insomma è uno. Poi voi toscani, si sa, siete, cioè, quando dovete dirle, non vi trattenete, no?
Le università sono istituzioni composite, fatte di tante persone, non è facile ovviamente controllare tutti, sono cose che purtroppo capitano, ma quello che ha colpito a me soprattutto è stata la veemenza
gratuita, perché se voleva dire che per lui Giorgia Meloni era non istruita, poteva dire ecco, questa persona non istruita, vabbè, è una critica, certo. Ci sta, ma usare questi termini associati poi chiaramente con allusioni sessuali, perché uno dice la scrofa, la vacca, ma insomma
sono brutte parole, diciamocelo francamente.
Brutte parole. Quando si saprà qualcosa, rettore, intanto la ringraziamo.
Nelle prossime ore, se al massimo nei prossimi giorni, perlomeno per l'avvio del procedimento.
Qual è il rischio massimo? Cioè potrebbe addirittura perdere la cattedra secondo le procedure?
In teoria sì, il collegio di disciplina dovrà valutare l'effettiva gravità insomma, del caso e anche proporzionare l'eventuale sanzione al... Il consiglio di amministrazione poi deciderà di conseguenza.
La ringrazio, rettore.
Devo dire l'onorevole Meloni è stata molto sensibile, se mi passate il termine, anche nel modo con cui ha affrontato questo tema, ha assorbito e anche per le dichiarazioni che ha fatto successivamente, e di questo io la ringrazio.
Ringraziamo noi lei, rettore, grazie per essere stato qui. Francesco Frati, rettore dell'Università di Siena, dove si è consumata questa vicenda, come dire, tutti l'hanno definita incresciosa, indecorosa, indegna. Attaccare con queste parole, poi effettivamente, come ha detto anche un altro ex ministro da poco, Teresa Bellanova, nella politica c'è un tasso di testosterone esagerato, e poi succede questo. Va bene signori, 9:22 minuti, allora io voglio adesso dare spazio, è un ritorno, a una vicenda che magari non troverete sui giornali nelle prime pagine, non mi importa, è una vicenda anche questa secondo me indegna, è una vicenda che non dovrebbe finire nelle aule di tribunale, ma suscitare un dibattito, questo sì, e noi lo abbiamo già fatto in passato ospitando Walter De Benedetto, che torna con noi. Walter, buongiorno e grazie di essere qui.
Buongiorno a tutti degli spettatori.
Allora, Walter purtroppo da quando ha 16 anni soffre di una malattia grave, artrite reumatoide, una malattia rara, altamente invalidante, causa anche molti dolori, E, per questo, siccome i farmaci non bastavano, a un certo punto della sua vita ha capito che con la cannabis terapeutica trovava un lenimento ai propri dolori, però le dosi non arrivavano, le quantità, le quantità giuste, le quantità che servivano, e allora lui a un certo punto ha iniziato a produrla in casa perché ne aveva bisogno, sta male, soffre. Risultato: domani andrà a processo, inizierà il processo perché è accusato di produzione di stupefacenti in concorso, che poi in concorso, se ho capito, Walter, cioè un amico ti aiutava a innaffiare le piante, questo è...
Sì, ecco. Sì, comunque è arrivato la cura, mi ha mandato a me, a un'altra, gli altri due che venivano qua ad aiutarmi.
Che venivano ad aiutarti?
Io penso che dopo tanti anni, tra virgolette, di studio, a parte che mi piacevano i bonsai, e quando uno si porta dentro la passione della agricoltura biologica non se la scrolla. Mm. E avevo, guarda, un quadro tecnico, degli F1 estremamente rari, e comunque adesso mi hanno ridato, sì, subito si è risolto, nel senso che mi hanno ridata, alzata, come dicevo io, però nel mezzo c'è questo processo.
Sì. Processo in cui, Walter, scusami, fammi salutare Riccardo Maggi, che torna con noi. Riccardo, buongiorno.
Ecco. Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Perché Riccardo Maggi, più Europa, Riccardo Maggi radicale, aiuta da sempre a fianco in questa battaglia, come radicale, a Walter De Benedetto. Questo processo, Riccardo, sostanzialmente cosa deve accertare?
Ma questo processo è un processo che ha un senso solo se noi lo intendiamo come un processo non a Walter, ma un processo allo Stato italiano, perché come Walter ci sono migliaia di malati che hanno anche in mano una prescrizione medica per una terapia a base di cannabis, ma non riescono a procurarsela. E questo perché, nonostante da 15 anni ormai, quasi dal 2007, sia riconosciuta la possibilità per i malati di accedere alla cannabis terapeutica, non si trova. Considerate che in Italia la può produrre solo lo stabilimento militare chimico-farmaceutico, sì, di Firenze, ne produce mezza tonnellata, ma già la richiesta dei malati italiani è oltre le 2 tonnellate, quindi va poi importata dall'Olanda con un costi altissimi, una difficoltà, lentezze, ritardi, eccetera. Nell'ultima legge di bilancio siamo riusciti a far raddoppiare a quella di dicembre scorso, ho fatto un emendamento che è stato approvato, per fortuna sono raddoppiati i fondi, sì, ma sì, non basta, ancora non basta. E soprattutto vediamo come poi c'è un accanimento giudiziario nei confronti di chi è nelle condizioni di Walter.
Sì, cioè che Walter, voglio dire che credo, Walter, tu non potrai neanche presentarti fisicamente per le condizioni.
No, perché sono forte. Non lancio la pietra e poi metto la mano dietro, lo affronto come tutti gli altri, non voglio avere favoritismi, capito, o gli abbellimenti, voglio verità. E comunque adesso ritrovare quelle qualità che mi ero cucito addosso, non lo posso fare più. Via il processo che sta tirando. È ridicolo anche per me, però
questo, no, anche perché Walter hai sofferto e soffri così tanto che forse non ti spaventa un'aula di tribunale, anche se un'aula di tribunale è un processo di questo tipo, può spaventare chiunque con le accuse di produzione di sostanza stupefacente.
Ma io ribello, vado lì e non so, non mi hanno mandato un foglio, non mi hanno mandato niente, quindi vado, che ne so, capito, il processo, ripeto, mi sembra una barzelletta, però quando poi c'ho i dolori, la gente non sa che, per esempio, con l'olio autoprodotto, non sa neanche quanti, per fare un cc di olio di Simpson, ci vuole 300 grammi, capito, perché perciò mi hanno trovato un quantitativo elevato.
Certo, perché per lenire quei dolori bisogna utilizzare tanto, tanto di quel prodotto, no?
Sì, io adesso sto riuscendo a rimettermi in moto, perché essere positivi aiuta tutti. E allora, diciamoci, con calma, non sono ultra, non sono, sono semmai rimasto per i disabili. Comunque...
Io vorrei chiedere questa a Riccardo Maggi. L'altra volta ci avevamo sentiti e si diceva: ma forse un processo, come dicono molti ascoltatori, potrebbe essere un modo in realtà per sbugiardare, per tirar fuori all'interno di un'aula di tribunale, quindi un luogo estremamente istituzionale, un problema. Il problema che voi denunciate, che ci ha detto anche adesso, ci hai detto anche adesso Riccardo, e che però rimane lettera morta, rimane una denuncia, rimane un po' un urlo così al vento. Forse in un tribunale si può invece mettere nero su bianco con un atto istituzionale questo problema.
Beh, questo potrebbe essere anche un senso da dare a questo appuntamento di domani, che altrimenti avrebbe, diciamo, un senso un po' di farsa o di accanimento nei confronti di Walter. Perché questo possa accadere servirebbe un'attenzione che adesso, grazie a voi, sta avendo questo caso, ma che è estremamente difficile darla in questo momento, in un paese che vive, come tutti i paesi del mondo, diciamo, nella paura per una pandemia, ma sembra dimenticarsi che ci sono tanti altri malati.
E come no?
Che sono i malati cronici, sono i malati di malattie gravi degenerative, sono i pazienti oncologici, che sono quelli che ricorrono, diciamo, più in maniera quotidiana alla cannabis terapeutica. Guarda, e che stanno
oggi,
avendo difficoltà enormi.
Titolo oggi della Verità in prima pagina: 3 milioni di italiani non si curano. 3 milioni di italiani non si curano. Effetto del coronavirus, questo.
Esattamente. Quindi se ci fosse, sì, un po' di attenzione mediatica e anche un po' di dibattito pubblico. Io ho dovuto faticare per far approvare quell'emendamento, ma devo dire alla fine è passato con i voti di tutti, anche delle forze, diciamo, meno favorevoli a un approccio antiproibizionista, anche alle forze, provando appunto a spiegarlo. Ecco, si dovrebbe aprire un dibattito, magari cominciare a dare delle licenze per l'importazione anche a soggetti ovviamente controllati.
Sì.
Tra l'altro su questo c'è stato un passo avanti a dicembre, l'Assemblea sugli stupefacenti dell'ONU ha spostato la cannabis togliendola dalla tabella, diciamo, più incriminata delle sostanze nocive, sì, sì, e riconoscendo quindi una valenza terapeutica. Si stanno facendo piccoli passi in avanti, purtroppo il nostro paese, diciamo, è un po' in ritardo.
Sì, anche perché si dice facciamo l'autarchia vaccinale, cioè produciamo i vaccini per il Covid in Italia, aumentiamo anche il numero, non ce la fa solo lo stabilimento militare in Toscana, non ce la fa a produrre il quantitativo che serve ai malati, che sono malati e hanno bisogno di lenire queste sofferenze. Domani inizia il processo, noi lo seguiremo per quanto succederà. Walter, un abbraccio ovviamente.
Oh, grazie, vi ringrazio, ciao Maggi, ci vediamo. Ciao.
Grazie Walter, un grande abbraccio ovviamente a Walter De Benedetto, ripeto, che soffre di artrite reumatoide da anni. Da domani va a processo per imputato di coltivazione di sostanza stupefacente in concorso, come fosse uno spacciatore, invece una persona che soffre, ha bisogno di questi farmaci. Incredibile, indegno, ma succede. Ringrazio lui e Riccardo Maggi, andiamo un attimo in pubblicità e poi vedo già Maria Piera Ceci in fase di riscaldamento per entrare in campo col suo Ascoli e vincere la partita della scuola.
Uno, nessuno, 100 Milan.
questa metalla rimasta.
Milan, perché non vai a Sanremo con Ibra? Forse fate più bella figura. Tre pere.
Auguri di cuore alla nave più bella del mondo, l'Amerigo Draghi.
Un saluto a Mauro Belluggi, riposa in pace.
Tutti a scuola!
Sì, di Mauro Belluggi tra poco anche noi faremo un ricordo assolutamente, quando arriva il buon Leonardo Manera, perché ce l'avevamo nel cuore il grande Mauro. Allora, Maria Piera Ceci.
Buongiorno Ale.
Buongiorno. Ho detto così, ma l'Ascoli so che ha perso. Va bene,
sì, sempre meno peggio di altre squadre, comunque ha perso. No,
con chi ce l'hai?
No, niente. Parliamo di scuola, va.
Ma che da quando in qua ti interessi di calcio, soprattutto di Serie A? Cioè, non ho capito.
Quella è una notizia clamorosa che da giornalista, voglio dire, non può
accanimento
passare.
Accanimento Ceci, così, gratuitamente.
Ho visto che ne hai parlato poco stamattina. Vabbè.
Di che cosa? Non capire, cioè, non lo so, se sei più chiara magari.
Allora, capisci. Vogliamo parlare di scuola o...
Di scuola, va bene, volentieri.
Allora, settimana importantissima, perché dovrebbero arrivare le ordinanze relative agli esami. In realtà si sa già tutto, perché settimana scorsa, insomma, sono venuti fuori già gli elementi chiave di questa maturità e dell'esame per la secondaria di primo grado, quindi la terza media. Si sa già tutto, più o meno saranno come l'anno scorso, quindi una sola prova orale, commissione tutta interna. Deroga.
Ma da casa o questa?
No, in presenza. Come l'anno scorso, però insomma una sola prova.
Mia figlia la fa terza media, l'ha fatto a casa.
È vero, sì, no, mi riferivo alla maturità. La maturità invece è stato consentito ai ragazzi di andare in classe, vabbè, scaglionati, eccetera. Che facciamo? Ne vogliamo parlare già con il nostro ospite?
No, Daniele Grassucci, eccolo qua, direttore di scuola.net, Daniele Grassucci, buongiorno, eccoci.
Buongiorno e bentrovati.
Buongiorno Daniele. Allora, dicevamo di questa maturità, tu che hai un bello sguardo sui ragazzi, che ne dicono di questa maturità 2021, più o meno simile a quella dell'anno scorso?
Allora, innanzitutto partiamo con una doverosa citazione di Nomat. Abbiamo i Novax, abbiamo anche i Nomat. Perché una buona metà degli studenti dei maturandi avrebbe desiderato non farla. Ecco, quindi c'è una petizione da oltre.
Manco una prova.
Il politico proprio... torna la promozione politica. E come si va avanti?
No, ovviamente non tutti promossi, in base ai voti finali. Quindi 60.000 firme raccolte finora, quindi bisogna citarlo, ecco, io che seguo questo mondo lo devo dire per onore di cronaca, e tutto sommato è una visione abbastanza lucida, perché la maturità, anche prima della pandemia, di fatto era un esame che andava a confermare il voto finale, la media finale, lo traduceva in centesimi invece che in decimi, però di fatto non è che si rilevassero poi tutte queste grandi discordanze. E la formula approvata per questo esame, che comunque dovendolo fare è sicuramente la formula che raccoglie più consensi, fatto va in questa direzione, perché ricordiamolo, questo maxi orale che concluderà il percorso di studi dei ragazzi peserà fino a 40 punti su 100, quindi avrà un peso inferiore rispetto invece a quella che è la media degli anni precedenti, degli ultimi tre anni, che vanno a comporre il cosiddetto credito scolastico, e quindi che va a comporre fino a 60 punti del voto finale. Quindi ecco, ci sono i ragazzi che cominceranno già promossi, quelli che più bravi cominceranno già con 60, quindi
e a proposito di promozione, insomma, l'unica novità forse di quest'anno, di questa prova della maturità, è che non dovrebbe valere più la regola del tutti ammessi come fu l'anno scorso. Quest'anno deve essere il consiglio di classe a decidere se ammettere o no uno studente alla maturità, anche se Daniele
quest'anno si è andati a scuola come l'anno scorso,
quindi, esatto, quindi, sfido qualsiasi consiglio di classe a bocciare un ragazzo che poi farà ricorso dicendo che non ha potuto fare la didattica a distanza. Insomma, non la vedo molto bene questa novità, tu che dici Daniele?
Ma sì, è una novità che appunto giustamente, come diceva anche Alessandro precedentemente, ecco, alla fine i ragazzi in alcuni casi sono andati a scuola, quindi si può fare una valutazione. Però c'è da dire, anche qui ritorno al passato, ma per spiegare poi il presente, negli anni passati solo il 4% dei ragazzi non veniva ammesso all'esame di maturità.
Di che
e
cosa stiamo
di
parlando, quindi?
Erano
certo.
quelli che si ritiravano, cioè non era un voto, cioè non era una decisione legata ad uno scarso rendimento, era proprio che non c'erano andati a scuola, cioè fisicamente non erano.
Certo.
Ed è una casistica che potrebbe quindi ripetersi anche quest'anno.
Quello che vuoi dire tu è che non è una grande novità, perché tanto anche prima della pandemia venivano sostanzialmente ammessi tutti, soltanto ad eccezione di quelli che si ritiravano, ma questo è ovvio. Altro argomento caldissimo, soprattutto sulla tua piattaforma, dove i ragazzi sono liberi di esprimersi con una certa appunto libertà, è quella dell'allungamento del calendario scolastico. Tanto questo argomento ci accompagnerà, Alessandro, per un bel po', per un bel po'. I ragazzi, perlomeno dal mio piccolo osservatorio, sono arrabbiatissimi.
Cosa vuoi che pensino?
Sono arrabbiatissimi. Ecco, ma perché? E poi hanno così torto questi ragazzi a non volere l'allungamento del calendario scolastico, anche se ricordiamolo che sia Draghi che Bianchi hanno fatto comunque una precisazione: non sarà probabilmente, ammesso che si riesca a fare, io non ci credo, non sarà per tutti, ma soltanto per alcune zone del paese laddove venga riscontrato che davvero la carenza sia enorme e quindi da colmare. Daniele, secondo te sarebbe giusto questo allungamento del calendario scolastico e come?
Allora, innanzitutto io voglio ricordare che già oggi esiste una norma, cioè le scuole, diciamo, come entità autonome, laddove abbiano perso dei giorni di scuola per causa di forza maggiore, quindi riscontrino che gli apprendimenti ne abbiano risentito, possono prolungare le proprie lezioni. Il problema è che non lo fa nessuno, cioè anche quando ci sono state anni scolastici falcidiati da ponti e lezioni, non ha mai o mal tempo.
A memoria qualcosina è stato fatto forse dopo il terremoto di Marche e Umbria, dalle mie parti, forse qualcosina, però poca roba.
Quando lo fanno vanno a finire sui giornali, intanto ricordiamo questo. Ecco, poi bisogna dire che l'anno scolastico è stato estremamente eterogeneo, sia da scuola a scuola, sia da territorio a territorio, sia da figli a famiglie. Ci sono state magari famiglie che hanno più difficoltà a far seguire i figli in diciamo le lezioni in didattica a distanza per magari problemi di dotazione tecnica o connettività. Ci sono state altre invece famiglie che hanno avuto più possibilità in tal senso. Per cui, in virtù di questa eterogeneità, un prolungamento secco dell'anno scolastico può essere o troppo poco o troppo, perché magari per qualcuno non serve.
Quindi, a parte che ti senti malissimo e sei finito
C'è il cellulare che fa un po' le bizze. Il tema è che ci si divide tra gli studenti, che sono generalmente contrari, e devo dire, almeno dal polso dei miei ascoltatori, che invece dicono: ah, ma questi giovani facciano i sacrifici, noi abbiamo fatto i sacrifici, basta tenerli nella bambagia. C'è questo atteggiamento un po' così, un po' punitivo.
Sì, punitivo, in realtà hanno pagato e stanno pagando tanto anche questi ragazzi, quindi non ho capito perché questo atteggiamento punitivo.
Comunque diciamo che sono abbastanza contrari i ragazzi, come polso, grassuccio.
Sì, assolutamente sì, nell'auspicio che poi parliamo di DAD, ecco, io ero fermo immobile nello stesso punto dall'inizio alla fine del collegamento e si è deteriorato.
Se ci sei stato nel bel mezzo di un'interrogazione sarebbe stato un disastro questo collegamento.
Ma guardate che per gli esami universitari, quando perdono la connessione perdono l'esame, perché poi l'università sono più sofisticate. Ecco, apriamo un altro mondo: ci sono tutta una serie di software antiplagio, perché si fanno gli esami, quindi hanno un valore giuridico, che guardano il movimento dei tuoi occhi se perdi la connessione. Non è come a scuola che come dire finisce a tarallucci e vino, come diremmo dalle nostre parti. Ecco, là ti bocciano proprio, perdi l'esame. Quindi sicuramente il problema è questo, che questi ragazzi devono essere messi nelle condizioni di recuperare, ma in maniera seria, cioè bisogna rilevare effettivamente chi ha più bisogno di recuperare e fare un piano, non di due settimane, probabilmente di un anno, due anni, perché per qualcuno l'ultimo anno scolastico, gli ultimi 12 mesi probabilmente è andato peggio.
Quindi secondo te tocca ai presidi decidere nel pieno della loro autonomia scolastica, non deve essere una decisione calata dall'alto, mi sembra di capire.
Sì, ma soprattutto deve essere un qualcosa anche di oggettivo, per questo a mio avviso bisognerebbe fare prove invalsi a tappeto, perché almeno le prove invalsi ti danno un requisito più o meno oggettivo delle competenze, dei risultati nelle competenze chiave, quindi se le competenze chiave comunque hanno delle lacune, si può ipotizzare anche che le altre abbiano dei problemi, e poi ti permette di verificare anche come dire lo storico, cioè quindi sì. di vedere magari certo. mediamente i ragazzi di quella scuola se no, come sono andati due anni fa e come sono andati quest'anno e quindi ti permette di fare degli interventi davvero mirati. Ecco, questo dal mio punto di vista andrebbe fatto, proprio in balzi a tappeto e soprattutto dei percorsi mirati anche di lungo periodo, perché appunto non si può pensare in 2 o 3 settimane di recuperare un problema di un anno.
E poi metterli magari di nuovo di fronte a un computer fino a fine giugno, di nuovo in didattica a distanza, incorrendo negli stessi problemi di adesso, giusto?
Assolutamente sì, quindi anche perché quest'anno
o si pensa a qualcosa
essere,
di più originale
doveva essere l'anno del recupero quest'anno, cioè se ricordate l'anno scorso hanno detto tutti promossi perché poi l'anno prossimo recuperiamo e quest'anno stiamo ancora aumentando,
siamo ancora
il debito
qua.
Formativo che
allora,
stiamo accumulando.
Daniele, noi ti ringraziamo, grazie Daniele Grassucci, direttore di scuola.net, scuola con la K, mi raccomando, se lo volete cercare come sito scuola.net.
Ciao Daniele.
Cara Maria Piera Ceci, ci ritroviamo lunedì prossimo, vedremo che succede e intanto dobbiamo andare al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Grazie Walter, vai lì e falli diventare ridicoli, sono ridicoli, se io fossi un giudice mi rifiuterei di fare una cosa del genere.
L'istruzione è una cosa, l'educazione è un'altra, questo signore è vero sarà istruito e la Giorgia Meloni no, però è un grandissimo maleducato e ignorante.
Milan, voi toscani non sapete trattenervi un corno, i toscani sono come tutti gli altri, si mordano la lingua prima di dire cretinate.
E bravo Milan, vedo che stai aspettando che arrivi il buon Manera per salutare il grande Bellugi, chapeau.
Sì, Leonardo... Eccolo qua.
Eccomi, buongiorno.
Buongiorno Leonardo, ma sì, insomma, ci ha colpito questa scomparsa di Mauro Bellugi. Ricordiamo, no? Tu avevi creato le pubblicità Bellugi proprio in onore al grande stopper nerazzurro.
Sì, poi era venuto anche ospite da noi e mi aveva colpito proprio per il suo carattere, la sua gentilezza, anche la sua umanità. Tra l'altro già allora ci aveva parlato di un problema che aveva avuto in passato alle gambe.
Sì, perché aveva questa malattia. Sì. Ma guarda Leonardo, noi abbiamo recuperato un audio perché quando poi ha avuto l'amputazione delle gambe in autunno l'abbiamo chiamato, eravamo anche un po' restii e lui ha detto ma no chiamatemi e ricordiamo lo spirito con cui è intervenuto, vogliamo risentirlo. Sentite Mauro Bellugi 2 mesi fa,
E ragazzi, sono le cose della vita, uno deve risolverle, deve impegnare. Poi io vedo Zanardi, vedo quelli lì che con le protesi fanno delle cose pazzesche, certo. Quindi io devo solo camminare per andare al ristorante o per venire a trovare voi se mi invitate.
Quando vuoi.
2 passi con le gambe marziane bioniche ne potrò fare. Ascolta, digli a Leonardo che dobbiamo fare nessun business insieme, però che non ci senta nessuno. Facciamo proprio delle protesi, ora cosa vede Leonardo, le protesi Bellugi, vede le protesi Bellugi, cosa fa? Ciao ragazzi.
Ciao grande Mauro. Hai capito Leonardo, lo spirito che aveva, ci diceva e ti diceva di fare le protesi Bellugi.
Mi dispiace molto perché anche dal punto di vista del viso, no? Guardandolo solo in faccia si capiva il carattere di una persona per bene. Gentile, ironica, educata, insomma, tutto quello di cui avremo bisogno oggi anche nella nostra società.
Sì. Grande Mauro. Va bene, Leo, a te.
Allora, molti di voi avranno probabilmente visto quella pubblicità dove c'è un bambino che chiede al padre il nome di un tempio. Il padre non lo sa e allora chiede un suggerimento ad Alexa, l'assistente vocale, e lei benevolmente glielo dice, sì, ma sottovoce, per non fargli fare brutta figura di fronte al figlio. Qual è il messaggio sottinteso in questa pubblicità? Perché Alexa parla sottovoce? Il messaggio sottinteso è che della tecnologia ti puoi fidare, che la tecnologia sa capirti, che la tecnologia è in fondo come un essere umano al quale puoi confidarti. E allora che differenza c'è tra parlare con un amico o con un assistente vocale? Nessuna, anzi in fondo è quasi più comodo. Ecco, ci mancava anche questa. Come se non ci affidassimo già abbastanza alla tecnologia, come se già non passassimo abbastanza tempo su device di vario tipo. Adesso, ma in verità già da un po' di tempo, l'intenzione è quella di umanizzare la tecnologia fino a renderla alternativa ai rapporti umani. Se un assistente vocale è in grado di comprendere lo stato d'animo di un padre che parla col figlio, beh, allora in qualche modo può fare tutto. Non è più solo un freddo strumento che serve per facilitare la vita, può diventare anche un amico, magari un amante, un compagno di vita, un compagno di vacanze per il quale non devi nemmeno pagare il supplemento, quindi è un antidoto contro la solitudine. Durante quest'anno di Covid ci siamo isolati pesantemente dal resto del genere umano. Gli altri li abbiamo visti soprattutto come possibili untori, portatori di malattie. Abbiamo praticato il distanziamento sociale, abbiamo smesso di darci la mano, abbracciarci e baciarci sulle guance. E abbiamo invece cominciato a salutarci a colpi di gomito, salvo poi sentirci dire che sarebbe stato più sicuro mettere ciascuno di noi solo la mano sul cuore per evitare ogni possibile contatto anche periferico. Poco alla volta si è diffusa e si sta diffondendo l'idea che si possa vivere anche così, ognuno a casa propria, al massimo con la propria famiglia, se si ha avuto modo di formarne una prima del Covid. Anche perché in fondo c'è la tecnologia che può risolvere ogni problema. Per la scuola c'è la DAD, per le riunioni di lavoro c'è Zoom, magari per il sesso si potrà utilizzare la realtà virtuale per avere nuove, mirabolanti avventure carnali ma senza carne. Io invece sarò vecchio, ostile, sarò superato, sarò ancora un uomo del Novecento, ma continuo a pensare che in certi momenti degli altri, delle altre persone in carne e ossa, non si possa fare a meno delle loro parole, perfino del loro odore. Non voglio rassegnarmi l'idea di andare sotto le lenzuola con un tablet che magari simuli sospiri umani disteso sull'altro cuscino. Preferisco ancora adesso andare a letto con una donna vera che non eventualmente con un microprocessore travestito, anche se magari mi darebbe più soddisfazione e comunque potrei impostarlo in modo che non si lamenti delle mie discutibili prestazioni. Non voglio rassegnarmi all'idea di una mediazione tecnologica ed emozionale tra me e mio figlio. Non voglio evitare problemi con gli altri avendo solo finti rapporti sui social. E invece no. Da anni ormai si sta facendo passare l'idea che la felicità sia un fatto privato, ciascuno chiuso dentro la propria casa, però mancava in questa visione l'aspetto emozionale, ma ci si sta arrivando e nemmeno ce ne accorgeremo, diventerà normale. Saremo tutti a un certo punto politicamente corretti e perfetti nei rapporti con gli altri, anche perché rapporti con gli altri veri non ce ne saranno più. Per le emozioni basterà un assistente vocale o al limite, se proprio vogliamo esagerare, la TV con C'è posta per te il sabato sera, per poi tornare sotto le lenzuola e sentirsi dire ti amo in modo suadente ma meccanico dopo aver scaricato l'applicazione su qualche irrinunciabile nuovo supporto tecnologico.
Bravo Leo, tu sei... Eccolo qui, quello che vuole ancora emozionarsi. Scommetto che tu sei uno di quelli che vuoi riaprire i teatri, per esempio.
Beh, ho visto che c'è l'intervista al signor Franceschini che dice che dobbiamo essere i primi.
Ministro
sì,
Franceschini.
Che dice
ministro.
Che vogliamo essere i primi, no, ad aprire i teatri, quando poi, se non sbaglio, in Spagna sono già aperte. Sì, sì. Per dire, però, insomma, stasera, va bene, magari ne parleremo dopo. Stasera ci sarà un'iniziativa in teatri d'Italia alla quale parteciperò poi anch'io.
Ne parliamo dopo, nella seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Ne hai già parlato tu in un editoriale. Signori, l'editorialista, vedi che tu vuoi fare l'editorialista. Il direttore ti ha ascoltato, è andato un editoriale del signor Leonardo Bonetti Manera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Milano.
Non l'ho sentito, non
nel
l'ho
giornale
sentito,
radio, no. Perché oggi è una giornata importante per i teatri. Per esempio, ieri si è assistita a questo spettacolo indegno, indegno, anche oggi indegno mi piace, l'ho usato già 45 volte, dei tifosi di Milan e Inter in 10.000 fuori dallo stadio con il rispetto delle distanze, sì, mantenute le distanze, ma 10.000 fuori dallo stadio per una partita inutile, peraltro, di cui non voglio dire nulla. Sì, teatri no, 10.000 ammassati coi fumogeni che poi fanno anche tossire. Sì, cinema, sì, Leonardo,
guarda,
cinema.
Abbiamo capito che abbiamo chiusi. Chiusi. Abbiamo capito che ormai si sta facendo passare l'idea che certe cose sono inutili, non essenziali e anche dannose. Quindi non solo non essenziali, ma inutili e dannose. Va bene, questa è la direzione
ieri
si è scelta.
Esatto, ieri sono andato al ristorante, ho portato mio figlio a pranzo, sono andato al ristorante in quartiere, eravamo nel nostro tavolo da due, ma c'erano giustamente i tavoli rispettosi della distanza, ma non so, una comitiva di 7 persone che ovviamente cosa fanno quando cenano, quando pranzano? Parlano, ridono, scherzano. Ma 7 che ridono e scherzano così in un tavolo rispetto a 7 spettatori distanziati muti con la mascherina, perché sì, a mangiare non stai con la mascherina, dove c'è più rischio? Così, quiz della Susi, ti ricordi il quiz della Susi?
È una scelta, diciamo, è una scelta di fondo, è una scelta culturale o non culturale quella che si è fatta, ecco, di ritenere certe situazioni dannose anche se non lo sono, spiace dirlo, ma è
vabbè,
così.
Vabbè. Giornale radio, dai, poi ne parliamo.
Ogni giorno alle 13 i nuovi fatti di attualità iniziano a prendere forma. In 60 minuti proviamo a spiegarveli bene, capire per farsi un'idea da condividere con gli altri. Perché la cronaca non è solo una notizia dietro l'altra. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto a Effetto Giorno, tutti i giorni alle 13, naturalmente su Radio 24.
Nessuno, 100 Milan.
Only love can make it rain. The way the beach is kissed by the sea. Only love can make it rain. Like the sweat of lovers laying in the field.
Non essere assurdo, paragonare i tifosi al pubblico da teatro, anche loro potrebbero andare davanti ai teatri e incitare e fare il tifo per gli attori, ma che dici?
Maniera, ma già adesso buona parte degli uomini italiani preferiscono andare a letto con un microprocessore travestito, poi un domani... Come si potrà considerare adulterio quello che tuo marito va con un microprocessore travestito?
Faccio notare che paesi come Israele e Inghilterra stanno incominciando ad allentare i lockdown proprio in virtù delle vaccinazioni. Quindi non capisco l'Europa dov'è. Dove sono i vaccini? La Pfizer, BioNTech, Moderna, dove sono? Perché la gente non si può vaccinare? Chi vuole vaccinarsi non può farlo? Perché?
È effettivamente il 20° giorno che leggo il titolo Adesso un programma di vaccinazioni che... Ah!
Il piano vaccinale.
Ragazzi, piano vaccinale. Effettivamente tutti vorrebbero vaccinarsi. Poi i nostri ascoltatori ci chiamano. Ho prenotato 28 maggio, 7 giugno. Tu ci hai detto un figlio di 4 un ottantenne.
Giugno, sì.
4 giugno.
Sì, sì, un ottantenne il 4 giugno. Ma poi c'è la cosa di cui appunto ha parlato anche il professor Galli, dell'assurdità di vaccinare chi ha già avuto il Covid. Ma questo è veramente, poi si dice no,
bisogna farne una, dice una è meglio, una okay, sì, vabbè, la seconda una, no.
Ma
la
seconda. Sì, anche quello, insomma, alcuni hanno detto che è totalmente inutile anche la prima. Comunque, ma non si capisce perché non si riesca a cambiare questa cosa dal punto di vista
protocollo.
Ho capito, protocollo. Ma il protocollo, se è un protocollo sbagliato, allora perché non si riesce a cambiare? Ci sarà, poi non è per fare dietrologia, ma se uno perfino come il professor Galli, che mi sembra il più rigoroso dei rigorosi, dice che la seconda dose è del tutto inutile, si potrebbero risparmiare vaccini, vaccinare chi ne ha più bisogno, e invece no, in base di un protocollo
inutile e dannosa,
perché ti fa degli effetti collaterali. Però c'è questo protocollo, no, ma non è complottismo, è la realtà dei fatti, se lo dice appunto perfino Galli, e perché non si riesce a cambiare questo benedetto protocollo?
Non si riesce a cambiare. Senti, questo, veramente... un ascoltatore: teatri no, ristoranti sì, cinema no, chiese sì, metropolitane, tram e bus sì, seggiovieschi, lift no. E poi commenta assurdità italiane. Non si capisce. Va bene. Comunque, il piano vaccinale. Giustamente, si chiama piano vaccinale. Ci scrive un ascoltatore: okay, si chiama piano. Perché si va con calma. Loredana da Bolzano, vabbè, dai, su, dopo ci dicono che ridiamo sui morti, giuro, dopo ci scrivono, voi ridete su una tragedia, come ci hai spiegato mille volte, si ride sempre sulle disgrazie, insomma.
Sì,
vabbè. Loredana,
sì,
buongiorno.
Buongiorno,
eccoci,
buongiorno.
Prego.
Io volevo portare la mia testimonianza riguardo all'esame di maturità. Perché ho un'esperienza diretta, mio figlio sta frequentando il liceo scientifico in Germania e loro hanno un altro sistema, diciamo, per svolgere l'esame di maturità, nel senso loro hanno fatto da Natale fino adesso la scuola a distanza, però le verifiche le hanno sempre fatte in presenza.
Beh, ma anche la maturità italiana effettivamente è stata molto in presenza, anzi in presenza.
Però per quanto riguarda l'esame, ora loro sono rientrati in presenza da oggi,
sì,
però solamente gli ultimi anni, cioè quelli che hanno da fare l'esame.
Ok.
E praticamente da adesso fino alla fine dell'esame saranno in presenza, loro si sono organizzati tecnicamente, insomma, con aule molto ampie, tenendo a distanza, arieggiando, tenendo a distanza i ragazzi con la mascherina FFP2, così. E comunque, per quanto riguarda lo svolgimento della maturità, sarà come gli altri anni, cioè non è che hanno un altro modo, cioè un modo diverso di come l'hanno svolto negli anni precedenti.
Va bene, quindi questa è l'esperienza, questa è Loredana, grazie per questo racconto. Sì, e c'è da dire che è un paese in lockdown, la Germania, è un paese dove è tutto chiuso. Qualcuno ci fa notare il comic, il tuo amico, il comic, sai che era tra i primi anche a festeggiare è legittimo dopo la vittoria del derby, Pucci, c'è questo video che circola con lui senza mascherina in mezzo attorniato dalle persone, bacia tutti, chi non salta rosso nero vabbè, e questo fin qui ci sta bene, solo che fin qui sta bene fino all'anno scorso, ma quello che è successo prima e dopo la partita ieri, ma ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Ma allora io li aprirei, come dire, con un'azione di dimostrazione di resistenza civile ai teatri. Cioè, uno dopo che vede la scena di ieri fuori dallo stadio dice: dovrebbe il direttore del teatro Manzoni, il nostro amico Alessandro Arnone, stasera aprire il teatro, far entrare tutti, fare una rappresentazione. Dice: andate, ma non andate, dovrebbe dire così, ma non rompetemi le balle, ma guardate cosa è successo ieri a San Siro. E allora io apro il teatro. Da bere, la rappresentazione, c'è Manera, è pronto con uno spettacolo stasera, e Ale, Si potrebbe fare, Leonardo? No, ti vedo.
Si potrebbe fare, solo che lo dicevo anche stamattina, paradossalmente chi è abituato a far sentire la voce sul palco pare che fuori dal palco non abbia nessuna giù dal palco. È così, muto, è un paradosso, ma è così.
È muto. Sì, sì. Ma è vero che ne parliamo tra poco. C'è Raffaele da Napoli, buongiorno Raffaele.
Buongiorno Milan, buongiorno. Innanzitutto complimenti sempre per la trasmissione, per come la conduce, la professionalità e l'equilibrio che ci mette. Io volevo solo dire una cosa molto velocemente a riguardo della persona che è intervenuta prima, che soffriva di artrite reumatoide, sì, e che deve adesso affrontare un processo penale. Io dico una cosa, innanzitutto vabbè, c'è lo stato di necessità che è un esimente del reato, ma poi c'è un articolo della Costituzione che è fondamentale ed è l'articolo 32, laddove è detto che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo. Allora, a questo punto qui, io credo che il suo avvocato difensore potrebbe proporre al Tribunale di sollevare la questione incidentale di incostituzionalità della legge o di legittimità costituzionale.
Credo che, credo che gli avvocati porteranno avanti queste argomentazioni, no? Che
lei ci sta dicendo. Lo voglio sperare, lo credo anch'io. Perché qui c'è una questione che una persona è costretta a dover far fronte, a meno che non si vogliano tutelare delle situazioni di monopolio di produzione, ma una persona che deve far fronte ad un'esigenza indispensabile per la propria salute, perché l'artrite reumatoide, lei mi insegna, comporta dei dolori atroci alla persona. E quindi a quel punto lì, quale insomma, quale situazione più indicata è quella di perlomeno dichiarare parzialmente incostituzionale la legge laddove il mercato non riesca a far fronte alle esigenze dell'individuo.
Ma certo, ma Raffaele, guardi, io infatti voglio sperare che il processo si aprirà e poi andrà bene per il nostro Walter De Benedetto. Non voglio neanche pensare a una condanna, ma figurarsi, non succederà. Secondo me è anche tutta la macchina che si è messa in moto è incredibile. Anzi, oggi uso indegna perché intanto c'è lavoro dietro, tanto si deve presentare in tribunale, gli avvocati da pagare, tutti i faldoni, le procedure, l'ingolfamento del tribunale. Ma è possibile portare a processo uno che no? È la burocrazia. Hai sentito anche questa? Draghi, abbattiamo la burocrazia. Che è un po'
nuova questa, però. È nuova.
Che è un po' come la
mi
questione.
Risulta nuova.
Guarda che però il protocollo di Atlanta, definito talebano da Galli sul doppio vaccino, è la burocrazia. È la burocrazia. Il protocollo ha stabilito che bisogna fare due vaccinazioni. E tu
sì,
adesso vai a spiegare al signor burocrate che non va bene.
Sì, ma ci sarà qualcuno che ha stabilito a prescindere le due dosi.
E quindi si facciano.
No?
E quindi si facciano.
Sì, ma ci sarà qualcuno che l'ha deciso prima, dei medici che l'hanno deciso, immagino.
Sì, il protocollo scientifico. Adesso però tutti i medici dicono, guardate che è sbagliato. Ma la burocrazia ormai si è attivata. È così. Ma adesso arriverà chi a cambiare la burocrazia?
Draghi.
Come?
Draghi.
Antiburocrazia Draghi. Potrebbe essere, ma siamo nella prima settimana decisiva degli spot Draghi. Quando li fai?
Adesso entro fine settimana comincerò.
Vai al traffico, va.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sleeping. Why am I a scuola durante la mensa succede quello che succede nei ristoranti, i bambini tolgono la mascherina e ridono e scherzano, per cui secondo me è proprio una questione di scelta politica e basta.
Milan, the best sciocco, sciocco, sciocco.
Allora, alle 10:21 minuti, oggi c'è l'intervista a Franceschini, che non è casuale oggi sul Corriere della Sera a dire presto riapriremo cinema, teatri, dobbiamo essere i primi, e vabbè, perché oggi c'è la mobilitazione. Leonardo adesso ci spiegherai anche tu cosa farà. Io però, nell'introdurre il nostro ospite, non lo sapevo di questa notizia che ci hanno mandato loro stessi, ci ha mandato l'ospite, ci ha segnalato. Vorrei fare un saluto e dedicare pochi secondi a Omar Rizzato. Omar Rizzato era un imprenditore di 41 anni che lavorava nel settore produzioni teatrali, spettacoli, il service, quello che viene definito il service. 41 anni, si è tolto la vita. Si è tolto la vita perché nessuno sa ovviamente il senso del gesto, ma non aveva più una prospettiva, era in difficoltà. No, pensateci bene, cari ascoltatori, quando diciamo da mesi che non si muore solo per il Covid, si può morire anche così, perché non si ha un'idea di un futuro, dopo che magari uno ha costruito tutta una professione e si vede da un anno da solo, senza una prospettiva, e cosa fa? Si toglie la vita. Allora, Jacopo Pesiri della Rete Professionisti Spettacolo e Cultura, buongiorno Jacopo.
Ehi, ciao, buongiorno a voi, alla redazione, alle colleghe e colleghi che lavorano lì da voi, alla famiglia di Omar e a chi ci ascolta, ciao.
Vi ringraziamo, perché io non sapevo di questa notizia, ti ringraziamo, ce l'avete segnalata. Succede questo, succede anche questo. Voi una sorta di mobilitazione la farete, credo domani.
Noi domani abbiamo una grande mobilitazione che è la seconda nazionale dei territori, la chiamiamo così perché è impossibile incontrarci tutti assieme, e saremo in 20 piazze in tutto il paese. È una cosa molto bella, è un bellissimo segno che siamo in più piazze rispetto all'anno scorso, al 30 maggio, però purtroppo è calata su di noi un'ombra che è l'ombra di questa situazione. Io ho letto questa mattina l'intervista al ministro Franceschini e tramite la vostra emittente vorrei farmi portavoce di un messaggio che spero sia il più pacato possibile, ma che lasci trasparire anche la sensazione di amarezza e di grandissima rabbia che abbiamo. Un nostro amico si è ammazzato, è andato nel suo capannone e si è sparato. Allora non serve dire ripartiamo. Noi da un anno, e il nostro amico era con noi e ci credeva, chiediamo delle regole diverse, chiediamo di salvare le persone che lavorano in questo settore dal lavoro nero, dallo sfruttamento, da delle giornate che non hanno mai fine, dall'impossibilità di ammalarsi, di avere una famiglia, di aprire un mutuo, di avere dei bambini. E questo è quello che noi vogliamo sapere. Non riaprire, non vogliamo tornare schiavi. Noi vogliamo migliorare la nostra vita e lo stiamo facendo insieme dal basso. E chi vive sulle nuvole, come Socrate nella satira greca, deve imparare che parlando di eccellenza non si risolvono i problemi delle persone che vivono nel quotidiano. Noi vogliamo dire questo al ministro Franceschini.
Sono parole che toccano. Tra l'altro, Leo, tu cosa farai questa sera? Che i teatri si illumineranno, no?
I teatri si illumineranno e noi li lasceremo che si illuminino. È una cosa molto positiva, è giusta, siamo con loro e li ringraziamo. Io questa sera però sarò con i miei compagni di lotta, certo, a fare lo striscione con scritto Resistiamo, che useremo martedì a Padova, domani quando ci troveremo alle 17 in piazza Garibaldi con i nostri bauli. siamo tutte persone di spettacolo, cioè, ci sono dei grandi divari in questo mondo e noi purtroppo siamo quelli che stanno
più svantaggiati
e si portano in spalla tutta la cultura, le tradizioni, e lo vogliamo dire, ci serve un cambiamento, ci serve ora, basta parole.
Leo,
perdonatemi.
Sì, no, ma certo, ma sono parole sentite per un momento molto complicato.
Esatto, sì.
È un'iniziativa, quella di stasera nei teatri, dell'Unione Italiana Interpreti Teatri e Audiovisivo. Si accenderanno le luci di tutti i teatri senza pubblico, però ci sarà per ogni teatro una diretta su Facebook. Io sarò per esempio al Teatro Giuditta Pasta di Saronno insieme ad alcuni altri, per esempio alcuni esponenti dei Legnanesi, poi ci sarò io, Stefano Chiodaroli, Luf, che è un gruppo musicale, Elena D'Angelo e Silvia Priori, attori, e parleremo un po' di questa situazione, sì, insomma, che è diventata insostenibile.
Tra l'altro Saronno, ecco Jacopo, l'importanza dei teatri di provincia, perché spesso si parla dei teatri delle grandi città, invece so che tu ci tieni a raccontare, insomma, che i teatri...
Noi ci teniamo tantissimo a parlare della provincia, perché la provincia non ha il FUS. La provincia non ha,
cioè, il fondo unico dello spettacolo.
Esatto, la provincia non riceve niente e si vedono gli effetti, no? Di questa mancanza di aiuti, di questa mancanza di soldi. Allora sono stati erogati tantissimi fondi quest'anno, noi vogliamo sapere come sono stati usati, perché se sono stati a finire per appianare dei bilanci è un problema, avrebbero dovuto essere usati per aiutare le persone, e vediamo il problema della mancanza di aiuto. La provincia è la spina dorsale della cultura di questo paese. Mia nonna conosceva le arie d'opera non perché andava nel grande teatro, ma perché c'era qualcuno fuori dai grandi teatri che gliele portava. E la provincia non può non esistere nella narrazione della politica, perché la punta della piramide è larga un metro quadro, ma la base della piramide è gigantesca e non si può escludere dalla narrazione. È vietato escludere dalla narrazione, perché poi la gente, se è abbandonata, si abbandona alla rabbia, al nichilismo, e dobbiamo evitare questa cosa.
Sì, come risponde? C'è un'ascoltatrice che ci scrive: un figlio che lavora, va, tra parentesi, nello spettacolo e piango ascoltandovi. Ovviamente
io rispondo a questa mamma, che anche io ho una mamma e ho un papà, e nessuno si deve spaventare se i suoi figli vogliono lavorare nello spettacolo. Lo spettacolo è una cosa che vediamo quanto è importante. È importante come la sanità, come la scuola, perché ci dà la bellezza, ci dà la forza.
È proprio questo il
culturale
tema. Qui Jacopo, sia io, ma soprattutto anche Leonardo Manera, che lo spiega molto meglio di me, visto che vive in quel settore, diciamo da mesi che invece c'è questa sensazione a dire: si è deciso che alcuni settori debbano essere considerati meno importanti, non funzionali alla vita quotidiana, alla vita biologica, quello il mangiare, bere, dormire, lavorare, no?
Poi, ma noi, scusa, non siamo dei computer, noi non siamo dei calcolatori, siamo degli esseri umani. E
ma poi
umano,
la cosa...
l'essere umano vive di bellezza, di questo vive, oltre che mangiando.
Ma poi, la cosa veramente fastidiosa dal mio punto di vista è che ci siano alcuni settori che sono tutelati, come quello per esempio dello spettacolo televisivo, che va bene, anch'io ho fatto televisione, ma io ritengo che invece sia veramente altrettanto, almeno, importante lo spettacolo dal vivo, lo spettacolo nei teatri di provincia, e invece vengono fatti protocolli, no, per permettere di avere il pubblico dal vivo in tante trasmissioni. La televisione si può fare, che va benissimo, per carità, anch'io ci andrei, voglio dire, però tutelate, pensate anche a tutto il resto, perché altrimenti, come in tutte le altre categorie italiane, ci sono i tutelati e quelli che finiscono a morire nel dimenticatoio.
Ma lei è ragionissima, lei c'entra un po', possiamo darci del tu, Biscoccia,
sì,
ma
certo,
voi avete ragione, ragazzi, e allora è importante anche che le persone che ci ascoltano imparino questa chiave di lettura. È giusto che le tutele ci siano nel settore della televisione, devono essere anche altrove, perché non possiamo avere privilegi di Stato e invece abbandoni di Stato. Allora, se c'è un protocollo, si deve poter usare per tutti, per tutte e tutti, perché se esiste la possibilità deve essere data a molti, altrimenti è un privilegio che viene dai soldi, e allora anche i soldi devono essere dati. Dobbiamo combattere il privilegio, dobbiamo farlo insieme, perché siamo tutti colleghi. Quindi noi siamo felici che ci siano delle nostre colleghe e dei nostri colleghi che possono lavorare, perché amiamo il nostro lavoro, amiamo le nostre colleghe e i nostri colleghi, ma siamo arrabbiati perché non ci devono essere privilegi.
Eh sì. Noi, Jacopo, ti ringraziamo e grazie per averci anche fatto scoprire la storia di Omar Rizzato, la sua famiglia. Ovviamente un grande abbraccio per quello che possiamo, almeno ricordarlo, insomma, e dargli la dignità che merita. Ripeto, si è tolto la vita a 41 anni. Poi dietro al fatto di quando uno si toglie la vita non si sa mai quali ci siano i gesti e i motivi, le motivazioni vere. Però il dato di fatto che tu ci dicevi era in grave situazione di prostrazione per un lavoro che vedeva sfumare dopo una carriera costruita. Domani a Padova siete allora, Jacopo?
Siamo a Padova alle 17 in piazza Garibaldi. Siamo tantissimi, hanno aderito anche delle orchestre, una corale,
ben distanziate, se no le persone fanno le polemiche, per cui in 10.000 davanti a San Siro si può andare
Nel rispetto reciproco. Però lasciatemi fare un pensiero al nostro amico e soprattutto a tutte le nostre colleghe e i nostri colleghi. Noi vogliamo dire una cosa: come professionisti di spettacolo e cultura, maestranze, tutti noi siamo una rete, e la rete serve anche ad attutire la caduta. Non siete soli, anche se sembra che è finita, non è finita, noi ci siamo, non abbandonatevi, perché abbiamo bisogno di tutte e tutti quanti, dobbiamo essere insieme, e essere insieme significa farci forza e sostenere chi è in difficoltà.
Grazie,
ringrazio tanto.
Grazie Jacopo Pesiri della Rete Professionisti di Spettacolo e Cultura. È il momento della borsa.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Di piano vaccinale. Mia mamma a 90 anni va a fare la vaccinazione stamattina e arriva presto, non arrivano i vaccini e tutti i bagni sono chiusi perché non c'è acqua. Questa è la pianificazione della sanità.
Milan, buongiorno. Ma guarda che non è solo l'Inter Milan allo stadio. Ieri c'era il mondo, andavi in Liguria, c'era il mondo da tutte le parti.
Oh ragazzi, la trasmissione è troppo figa. È tipo un'ora che ascolto la vostra trasmissione. Però quanto mi sono stracciato i maroni di cercare il parcheggio. Sarebbe anche bello trovarlo a Roma.
C'è questo ascoltatore. No, noi invece tifiamo per parcheggi da 2 ore, come, cioè ci vogliono almeno 2 ore di media, dalle 9 alle 11 per trovare un parcheggio. Stupendo questo ascoltatore.
Comunque io consiglio all'ascoltatore la mia tecnica per trovare il parcheggio. Attenzione. Che di solito funziona la mia tecnica. Allora, quando vedi che dove devi parcheggiare è tutto occupato, è inutile andare a cercare in altre strade, magari sempre più... No, rifai sempre lo stesso giro della stessa strada, magari delle 2 o 3 strade
anch'io
vicine.
Anch'io lo faccio.
E quella è l'unica tecnica che funziona.
Una volta
non
ho fatto 15 giri. 15
anch'io,
giri
ogni tanto mi capita.
Poi fai il record sul giro.
Sconsiglio assolutamente di andare a cercare altre strade con posti più liberi, certo. Perché non li trovi e ti allontani sempre di più.
Qualcuno prima o poi uscirà. Dico qualcuno.
Sì, sì, l'idea è quella.
In genere esce uno e subito track è arrivato quello prima di te. E tu
può capitare anche quello.
Al 15° giro lì parti con le imprecazioni peggiori. Va bene, signori, adesso dobbiamo andare a Castellammare di Stabia perché saluto Ne saluto il vice sindaco Fulvio Calì. Buongiorno, buongiorno vice sindaco.
Buongiorno, buongiorno a voi tutti e buon inizio settimana.
A lei, so che sono solo proposte, anzi avete detto entro il 23 febbraio, cioè domani, e tutti coloro che vogliono fare delle osservazioni le facciano, ma i titoli che sono finiti sui giornali di queste proposte è le regole bon ton per il comune, cioè sei dipendente del comune, barba rasata, trucco. Ben tenuto, lei sorride, vice sindaco.
No, sta suscitando un po' di larità.
Ma lei non sa in che casino vi mettete quando fate queste cose qua. Cioè,
È stata fatta ben mirata questa considerazione. Innanzitutto è un codice di comportamento che deve essere adottato non soltanto dai dipendenti del comune di Castellammare di Stabia, ma da tutti coloro che avranno rapporti con l'ente.
Ah, quindi, quindi anche se io vengo a fare una pratica.
Mi pare ovvio, no? Se il palazzo comunale è il simbolo della città, il biglietto da visita della città, chi ci lavora all'interno deve avere altrettanto un comportamento decoroso e soprattutto un decoro della persona. Questo per un segno di rispetto verso le istituzioni, ma verso anche tutti coloro che frequentano le strutture
però,
comunali.
Però, vice sindaco, ce lo concretizzi? Cioè, cosa vuol dire? Un uomo come si deve... Cosa non può fare?
Vabbè, venire in una maniera sciatta, diciamo un po' trasandata, questi aspetti così un po' che danno l'impressione della superficialità, anche a casa quando uno riceve un amico, un ospite, una cosa, si presenta in una maniera decorosa,
certo.
Insomma, è un modo di porgersi verso gli altri in una maniera veramente decorosa, insomma,
sì. E la donna
aspetto...
no, perché stiamo attenti, sennò poi dopo si dice la minigonna, la gonna corta, cioè, attenzione,
tutto in una maniera decorosa. È ovvio che noi non è che abbiamo fatto la fotografia e lo standard, ma sa buon senso di chi lavora all'interno dell'amministrazione comunale.
Leonardo Manera, sarai tu a decidere chi è decoroso e no, perché poi quando si stabilisce decoroso...
Certo, poi
inizieranno,
insomma,
signora, a bottoni la camicetta, è un po' scollacciata, inizieranno così poi...
Sì, però mi permette di dire una cosa, limitare la lettura al solo comma di questo articolo, mi sembra un po' riduttivo di tutto il codice del comportamento, che ha voluto dare un messaggio chiaro a tutti e per tutti, cioè quello che l'azione amministrativa deve essere improntata alla massima trasparenza, legalità e soprattutto all'istituto della efficienza e dell'efficacia, oltre che della economicità. Questo è un pochettino il succo di tutto il codice codico comportamento che è stato varato da questa amministrazione, quindi guardarlo solo sotto quell'aspetto mi sembra un pochettino limitativo, è riduttivo soprattutto, fa parte ovviamente di tutti dei 20 articoli del codice, però sinceramente fissare poi l'attenzione solo su quella.
Comunque se posso, da utente io dico che quando si va in un ufficio pubblico la differenza che colpisce di più è tra gli impiegati che vogliono aiutarti e quelli che vogliono ostacolarti. Ce ne sono alcuni
addirittura secondo Manera, attenzione utenti, attenzione dipendenti pubblici, aprite bene le orecchie.
A me è capitato
è un ente che eroga un servizio, non un disservizio.
Aspetti, però ci interessa. Manera, a te che è capitato?
È capitato, per esempio, in alcuni uffici che non ti guardano nemmeno in faccia, guardano documento
diciamo
e ti fanno già capire
uffici.
Che c'è qua.
Quelli sono i burocrati nati, ma
non ti guardano e cominciano a sussurrare: marca da bollo. Tu non sai nemmeno se ci vuole o no, ma cominci a preoccuparti, per esempio.
Però questi aspetti noi li abbiamo pubblicati sul sito, quindi chi viene già sa cosa deve portare.
Non ci sono a Castellammare quelli che bofonchiano sotto marca da bollo.
Tra l'altro da poco abbiamo fatto un concorso e abbiamo avuto la fortuna di avere veramente dei giovani validi, professionisti capaci, pronti e disponibili soprattutto verso tutta l'utenza e verso tutti i cittadini.
Vice sindaco, noi nel ringraziare, grazie al vice sindaco di Castellammare Fulvio Calì. Vedi, arriva subito il messaggio a ragionissima Manera. Com'è che fanno, Leonardo?
Passaporto aggiornato.
E secondo me provano anche un certo godimento se ti manca.
Se c'è un sadismo
di fondo. E la marca da bollo! No! Deve ripassare.
Sai, c'è quella giusta e c'è quella sbagliata, c'è da un certo importo e da un altro importo. Sai, che non è corretto,
aggiungiamolo.
Però possono anche solo sussurrare sbagliato, ma manca qualcosa, manca. Anche solo basta dire manca. Magari uno si è fatto una coda di 15 persone.
Il nostro Giorgino De Luca, si può dire, credo abbia fatto di recente una coda per spedire una lettera in posta pensando di poter comprare la busta in posta. Ha fatto una coda di un'ora e la giustamente dice: Cribbio, la busta la venderanno in posta, devo spedire una lettera. No, dice: la busta? Ma come? La busta me la dia lei?
Busta,
no,
la busta. Sì, busta. Manca la mulla, manca. È una giornata.
Ma che tu dici, francobollo? C'è, ce l'ho. Lettera? C'è, ce l'ho. La busta?
Beh, le code più inutili che si fanno in posta sono quelle quando tu devi prendere un modulo da compilare, poi devi tornare in fondo alla coda. Io, ovvio, l'ho fatto tante volte.
Sì. Già ti avvicini, mi dia il modulo. Ah, rispetti la fila, lei. No, ma solo il modulo. Sì.
Perché poi gli altri ti guardano male. Sì. No, c'è la fila, stia in fila, ma devo chiedere
solo il modulo.
No, stia dietro in fondo alla fila, maleducato, ma che modi. Quindi ti fai già una prima coda per prendere il modulo,
insulti,
per la raccomandata.
Con insulti
e poi ti rifai la coda per spedire la raccomandata.
Vabbè.
Meglio rinunciare, rinuncio a ogni forma di raccomandata.
Ho capito, ma se uno deve spedirla, cioè, no. Vabbè,
rinuncia.
Traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Metallari.
Alle 10:48 minuti un ascoltatore ci scrive: non avete mai provato a prenotare l'ingresso in posta dall'app e poi passare davanti a tutti quelli che sono in fila fuori al freddo? Perché si fa la fila fuori, giustamente.
Certo,
mi vergognerei meno se facessi una rapina. Ma scusa, ho prenotato così, ho prenotato.
Ma gli altri non lo sanno.
Ma io ho prenotato. Ho prenotato.
Si mette in fila con gli altri per cortesia.
Ecco il solito privilegiato.
Impari l'educazione, maleducato. Questi giovani che vogliono passare davanti a tutti, maleducati, non ci sono più i giovani di una volta.
Vabbè, a proposito di educazione, meno male però adesso, caro Leonardo, spostati, perché torna a trionfare l'educazione, perché torna la nostra sardina amica Elenio Mariotti. Buongiorno Elenio, come sta?
Grazie a tutti per avermi invitato. Grazie veramente di cuore da parte vostra, è stato un gesto di grande educazione.
Senti, già, che bello.
Se c'è una cosa cui noi sardine teniamo è proprio educazione. Per esempio, stamattina ho aiutato un ragazzo a consegnare un pacco.
E poi
ho scoperto che era droga. Comunque non sono mica pentito, perché a essere educato non sbagli mai, neanche se diventi complice di un narcotrafficante. Cioè, tu hai fatto la tua parte di educazione.
L'importante è l'educazione.
Naturalmente. Sì, sì. Cioè, qualcuno che si prenda anche la responsabilità di essere educato e di dire le cose.
Va bene. Senta Elenio, io quando lei veniva a trovarci le facevo sempre questa domanda. Gliela posso reiterare? Le piace un po' troppo maleducato. Educato, reiterare, forse no, educato.
No, è un verbo anche poco utilizzato, quindi diamo voce anche ai verbi poco utilizzati, un po' emarginati. Questa è educazione. Cioè, ci sono dei verbi anche emarginati, noi vogliamo dare voce a tutti.
Allora,
faccio anche, le rivolgo i complimenti, anzi, per aver utilizzato questo verbo.
Allora, la reitero la domanda: chi sono le sardine?
Vabbè, ma cioè, in effetti hai capito, le sardine, se dovessi dare una definizione, sì, direi che noi sardine siamo donne, uomini, ma soprattutto persone che sono pronte a prendersi dei rischi, tipo scendere a ritirare una raccomandata senza mettersi il giubbotto.
Ah, però. Cioè,
quello che però non dobbiamo mai dimenticare, è un punto su cui mi sento di insistere, è che se non alzi la sella della bici all'altezza giusta,
sì,
poi ti fai male alle ginocchia.
Sì, ma cosa c'è?
Per questo noi pensiamo che adesso sia arrivato il momento di esporci. Come sardine dobbiamo avere la volontà di dire in cosa crediamo davvero. Ecco, in cosa crediamo davvero.
Ecco, in cosa credete davvero.
La gratitudine.
Ancora.
Perché bisogna essere chiari fino in fondo. Bisogna dire che la gratitudine è educata, la non gratitudine invece no.
No.
Perché se c'è la gratitudine puoi fare tante cose, per esempio alzarti un cardigan, fare una ciaspolata, sbucciare un frutto,
sì,
ma piano piano, perché se c'è la gratitudine non poi serve sbucciare veloce.
No, infatti.
Hai capito?
Sì, ho capito.
Quindi noi siamo principalmente, ecco, pensiamo che il nostro manifesto politico sia la gratitudine.
La gratitudine.
Gratitudine.
Senta, però è cambiato qualcosa, eh? È arrivato Draghi, ecco, tutti sostengono Draghi. Allora, cosa ne pensano le sardine di Draghi?
Niente. Allora, questa non è una domanda mica tanto educata.
Beh, perché?
Allora, è molto invadente.
Ah.
E cioè, in effetti, comunque, per risponderle, proprio sì, per l'educazione,
sì, esatto,
mi sento di dire che i cittadini aspettano risposte su questioni molto più importanti. Cioè, per esempio, il cittadino si chiede perché quando metto i due calzini in lavatrice poi ne trovo solo uno? C'è un buco nero nella lavatrice?
Questo si chiede il cittadino.
Sono stato un po' diretto?
Sì.
Ma noi come sardine dobbiamo trovare il coraggio di prendere decisioni forti, anche spregiudicate. Tipo cambiare strada senza mettere la freccia.
Ah.
È un po' spregiudicato, non è una metafora, ma intendo proprio con la macchina. Per questo mi permetto di parlare a tutti quando dico che noi dobbiamo partire da due riflessioni fondamentali.
Due.
La prima
sì,
è che col cambio d'allora verrà buio più tardi.
Ah, beh.
E la seconda è che quelli delle offerte telefoniche hanno rotto un po' i maroni.
No,
cioè, lo so che non è tanto educato,
no,
ma
non è
vero,
molto educata come cosa.
Allora,
però,
questi telefonano, dicono buongiorno, sono Manuela, la disturbo. Vabbè, sì,
sì, no, ma
come è per
sì?
Una
è
super
legno.
Offerta. No, mi sta disturbando.
Vabbè,
ma è per una super offerta, non le interessa. No, non mi interessa la tua offerta.
Vabbè, ma l'educazione.
Tu vuol dirmi che non le interessa la super offerta? Ho detto di no. Ti leggo le dita con lo spago dell'arrosto,
no,
così la smetti di chiamarmi.
No, ma non
prendo
è educato.
Prendo lo spago dell'arrosto, ti leggo le dita tutte insieme, così la smetti di chiamarmi, hai capito? Non è che puoi chiamarmi ogni piesso spinto,
no,
a dirmi le tue super offerte di cui non me ne frega niente.
Non perda il controllo.
Stai rompendo i maroni.
No, è legno.
Mi scusi, mi rendo conto che
ha perso
che
un po'.
Ho un po' alzato i toni.
Sì, ho perso un po' la gratitudine.
Ma com'è possibile che questa qua mi chiama con uno 02 numero di Milano, io
sì?
attacco
eh?
E lei mi richiama subito dallo 06 di Roma. Va bene che c'è l'alta velocità, ma 30 secondi per far Milano-Roma e mi sembra un po' irrealistico.
Vabbè.
E poi mi hai rotto, mi hai stufato.
No.
Io non posso passare mica tutti i giorni a rispondere dalla mattina alla sera alla tua super offerta del cavolo,
no,
per non esprimermi anche in modo più diretto.
Si calmi,
hai capito?
Però. Si calmi però, è
allora,
legno.
Io scopro dove abiti, cara amica, amico del call center, e ti riempio la casa di chiodi. Ti riempio la casa di chiodi. Da soggiorno, la cucina, così dopo vede camminare.
Ah,
tu puoi
anche,
ma c'è sempre qualche chiodino che rimane e ti va a bucare il piede.
Ma
e ti viene il tetano, hai capito? Se non hai fatto il richiamo dell'antitetanica, dopo sono fatti tuoi. Si continua a chiamarmi da Milano, da Roma, da tutti i call center d'Italia che mi stai rompendo i maroni.
Vabbè.
Altro altro che sardina educazione. Appunto, Prova ad andare in giro per tutta la casa ricoperta di chiodi, sì. Hai capito?
È lei la sardina educata, adesso è legno, però va bene, la ringraziamo comunque. Ha perso un pochino
non
il controllo.
So che non sarà facile capire dove abiti, visto che il prefisso cambia ogni volta, sì. Ma vedrai che ti trovo e ti riempio la casa di chiodi tutta quanta. Ho anche provato a dirglielo con educazione, per favore smettetela di chiamarmi che non mi interessa. E lei mi ha risposto di calmarmi. Ma calmati tu, io te lo brucio quel telefono.
Ma no, ma sei
prendo
educato.
Una mazza da golf, prendo una mazza da golf e ti prendo ammazzate la scrivania. Vabbè. Dopo che ti ho legato le dita con il filo dell'arrosto, hai capito?
Vabbè. Elenio Mariotti, grazie.
Quindi a un certo punto avrai allora avrai la scrivania presa ammazzata dalla mazza da golf, avrai la casa piena di chiodi e le dita legate col filo dell'arrosto. Poi vediamo se ancora mi vuoi chiamare o se ne stai più tranquilla.
Vabbè, ringraziamo l'educata sardina Elenio Mariotti, grazie.
Educati a casa tua, per favore.
Va bene, sì, ho capito.
Non che mi dici di
gratitudine,
calmarmi.
Gratitudine.
Ti guardi davanti allo specchio e ti vedi tutto il giorno che telefoni a te stessa e romperti i maroni. Poi forse ti rifletti. Oh, va bene?
Va bene. Grazie sardina Elenio Mariotti.
Vada via anche lei, che anche lei veramente mi ha rotto i maroni.
Allora, Roccabilli, metti la sigla perché la situazione è un po'...
Cosa fa le sardine? Ma pensa cosa fa lei, no? Cosa fa le sardine?